Buongiorno da Radio Atlanta Milano, sono le 11 in questo istante e come consuetudine al venerdì eccoci all'appuntamento Amici a Quattro Zampe. In studio avremo il dottor Piero Bianchi che è già qui pronto a rispondere alle vostre eventuali domande che possono arrivare in diretta telefonica tramite il nostro numero che è lo 02 31 60 10, oppure tramite il numero WhatsApp al 373 88 00 855. E infine vi ricordo che durante l'arco della settimana possono aggiungere le vostre domande tramite la nostra mail che è studio@radioatlanta.it, e do immediatamente la parola al dottor Piero Bianchi. Buongiorno.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando, ascoltatrici e ascoltatori. Anche questa volta vedo con piacere che sono arrivate diverse email, che è sicuramente il mezzo che ormai ho capito preferite per comunicare con me, ma vi ricordo che chi ha domande anche dell'ultima ora può, come ha detto precedentemente Mauro, scriverci tramite WhatsApp o chiamare addirittura in diretta. Però intanto cominciamo a leggere la prima richiesta.
Allora, la prima domanda ce la pone Nicola e ci dice: buongiorno, il mio gatto ha 12 anni e ho notato che quando sale le scale per salire al piano superiore, dove di solito appunto va alla sera a dormire, dà dei colpi di tosse, solo però in quell'occasione. Potrebbe essere un sintomo grave? Grazie, Nicola.
Dunque Nicola, la questione della tosse nel gatto è una questione che va esaminata con attenzione, perché si tratta di un sintomo che nel gatto non è facilmente rinvenibile, non è un sintomo comune. La causa principale di tosse nel gatto è l'asma bronchiale, però mi lascia perplesso questa descrizione del fatto che l'animale in questione tossisce solamente nel momento in cui fa le scale, cioè nel momento in cui svolge un esercizio fisico particolare che potrebbe sforzare un attimino l'organismo. Questo mi fa pensare più facilmente a una problematica su base cardiologica, però chiaramente detto così per mail via radio è ovvio che manca un riscontro di tipo clinico, per cui il consiglio mio è quello comunque di fare una valutazione cardiologica nel dubbio, in quanto esiste ormai oggigiorno la possibilità di effettuare degli esami ecocardiografici, tra l'altro con l'eco Doppler, quindi possibilità di misurare i flussi cardiaci del sangue attraverso le camere cardiache, attraverso i grossi vasi che si trovano, che vanno ad afferire o a partire dal cuore, e in questo modo si possono avere delle diagnosi molto precise. Tra l'altro, lo ricordo, il gatto è un animale che dal punto di vista cardiologico va incontro con relativa frequenza a quelle patologie che vengono chiamate cardiomiopatie. Adesso vi spiego anche che cosa vuol dire questo termine, le quali patologie spesso sono quasi del tutto asintomatiche. Perché? Perché il gatto è un animale, a differenza del cane, che tende a muoversi poco, non fa tanto esercizio fisico, soprattutto i gatti di casa dormono, mangiano e dormono e non fanno altro, quindi l'esercizio fisico che va a stimolare quella sintomatologia, che può essere difficoltà di respirazione, che può essere anche tosse, per questo che mi viene in mente questo problema in relazione proprio al salire le scale. Quindi teniamo presente che i gradini di una scala per un gatto, per un animale come un gatto, che è un animale piccolo, possono anche impegnare dal punto di vista fisico, perché l'altezza dell'animale più o meno equivale all'altezza di un gradino, quindi è come se noi compissimo una scalata saltando la nostra altezza per tutta una serie di metri, quindi sicuramente si tratta di uno sforzo fisico non indifferente. Ecco il motivo che mi induce a consigliare a Nicola di eseguire un esame ecocardiografico. Le cardiomiopatie, ho lasciato per strada la descrizione, sono quelle patologie del cuore che interessano il muscolo cardiaco, quindi la parte muscolare del cuore. Sapete che il cuore è un muscolo, che il cuore funziona come una pompa che distribuisce il sangue in giro per l'organismo. Quando sono le valvole cardiache a non tenere, si parla di valvulopatia o endocardiosi. Quando invece è la parte muscolare che non è più in grado di contrarsi correttamente, vuoi perché si è molto dilatata, vuoi perché si è molto ispessita, e qui abbiamo il caso della cardiomiopatia restrittiva piuttosto che della cardiomiopatia dilatativa, ma c'è anche nel gatto una cardiomiopatia ipertrofica, diciamo che non stiamo a sottilizzare troppo, però questa è la principale problematica cardiologica dei gatti. Quindi senza dubbio vada a fare un esame cardiologico, un ecocardiodoppler, per scoprire ed escludere se effettivamente ci sia sotto una problematica di questo genere. Direi che possiamo passare alla prossima domanda.
Sì, certo. Intanto io ricordo il numero di WhatsApp per inviare eventuali altre vostre domande. Sono il 373-8800-855. La seconda domanda ce la fa Mariangela e ci chiede: buongiorno dottore, ho un cane e da poco tempo, però ho notato che le unghie crescono in modo veloce, insomma, le unghie particolarmente lunghe. Chiede appunto: vanno tagliate? Se sì, ci sono degli strumenti particolari? Grazie.
Allora, le unghie, cara Mariangela, dei cani chiaramente debbono essere consumate regolarmente, perché altrimenti crescono troppo. Per consumarle il metodo migliore è quello di far camminare regolarmente il cane, meglio se sull'asfalto. Camminando sull'asfalto le unghie subiscono un consumo regolare continuo e non crescono troppo. L'eccezione è rappresentata dal primo dito, quello che noi chiameremmo pollice, il primo dito che non poggia per terra, a differenza delle altre dita delle altre unghie, e questo primo dito chiaramente può avere un'unghia che non si consuma adeguatamente, quindi che di tanto in tanto va tagliata, va regolata. Come fare? Se chiaramente la prevenzione che ho appena spiegato non è sufficiente, a volte è necessario tagliare l'unghia, recidere la parte eccedente. Allora dobbiamo prendere l'unghia, osservarla in controluce e scopriremo che, sto parlando delle unghie chiare, delle unghie trasparenti, perché purtroppo nelle unghie scure questo discorso non è fattibile. Osservandole in controluce vedremo una struttura conica di colore roseo che si trova all'interno dell'unghia, e in questa struttura corre un vaso sanguigno e un nervo. Questo cosa vuol dire? Che se noi andiamo a tagliare troppo la parte eccedente e andiamo a interessare anche questa struttura rosa, usciranno delle gocce di sangue. E l'animale sentirà anche dolore perché avremo reciso anche una parte del nervo. Quindi per evitare al cane una piccola emorragia e comunque una sensazione fastidiosa di dolore, bisogna tagliare solo la parte bianca finale, che è quella eccedente questa parte rosa. Chiaramente con le unghie scure questo non può essere verificato, non può essere valutato, e quindi ci limiteremo a tagliare un pezzettino nella speranza che non succeda niente. Peggiore dei casi, se dovesse sanguinare un po', si prende una garzina, un batuffolo di cotone e si preme delicatamente con un disinfettante fino a che l'emorragia non è cessata. Che cosa utilizzare? Esistono in commercio dei tagliaunghie, dei tronchesini apposta per cani, i quali naturalmente sono commisurati alla dimensione dell'unghia. Per un cane di taglia grossa avremo bisogno di un tronchesino particolarmente grosso e robusto, per un cane di taglia piccola è quasi sufficiente, così come per i gatti, quei nostri tagliaunghie tipo trim, per intenderci, che sono praticissimi e comodissimi per questo tipo di esigenza. Ma nei negozi per animali, nei pet shop, ci sono eventualmente in vendita tutta una serie di strumenti fatti in maniera diversa, che il proprietario può anche provare per trovare quello che più aggrada, che più è comodo, che più è pratico, e quindi utilizzare questi. Solo una piccola ulteriore precisazione sul consumo delle unghie: ci sono delle situazioni particolari in cui il consumo la lunghezza dell'unghia può darci delle indicazioni di tipo clinico. Per esempio, certi cani che hanno dolore alle zampe e tendono ad avere un appoggio alterato potrebbero manifestare un diverso consumo sulle diverse dita, e questo ci fa capire, per esempio, se avremo un consumo sulla parte laterale piuttosto che su quella più interna, piuttosto su quelli centrali, significa che non c'è un consumo regolare, e quindi questo vuol dire che il cane cammina male perché probabilmente ha dolore. C'è poi una malattia specifica, che è la leishmaniosi, della quale già avevamo parlato qualche settimana fa, che si caratterizza nella sua sintomatologia anche per la crescita abnorme delle unghie. Questo sintomo viene chiamato onicogrifosi, dal greco onikos, che vuol dire unghia, e grifosi perché ricorda il becco degli uccelli rapaci. Quindi abbiamo queste unghie particolarmente grosse, particolarmente a crescita rapida, che se associate anche ad altri sintomi specifici possono far pensare al discorso della leishmaniosi canina. Credo che anche Mariangela può essere soddisfatta di questa risposta. Magari facciamo un'ultima mail e poi facciamo una pausa musicale.
Benissimo. L'altra domanda ce la fa Marcella e dice: buongiorno dottore. Ho notato che il mio gatto in questi ultimi tempi beve più del solito. Può essere la causa il caldo? Grazie, Marcella.
Dunque, Marcella, il problema della sete nel gatto è un problema importante. Perché? Perché il gatto è un animale che non beve mai. È un animale che per natura tende ad avere un consumo dell'acqua limitatissimo, proprio per una questione fisiologica. È un animale che è originario del Nord Africa, quindi delle zone desertiche, e quindi è stato dotato da madre natura di un apparato escretore in grado di concentrare tranquillamente le urine, partendo da una riduzione o a una scarsa, diciamo così, introduzione di acqua. Questo è il motivo per cui, soprattutto se mangia umido, un gatto non berrà mai, soprattutto dalla ciotola. I gatti magari preferiscono andare a bere dai rubinetti aperti, dai sottovasi, dalle pozzanghere, eccetera, anche perché è un'acqua magari un po' più saporita, e quindi difficilmente lo vedremo andare a bere dalla ciotola. Nel momento in cui va a bere di più, perché magari svuota la ciotola, la dimezza, o richiede con insistenza di fargli aprire i rubinetti, dobbiamo insospettirci, perché la sete, chiamata in termine tecnico polidipsia, è un sintomo che nel gatto non va mai trascurato. Certo, ci sono delle condizioni di tipo fisiologico o parafisiologico in cui il gatto tende a bere di più, per esempio se fa caldo, giustamente, perché l'introduzione di acqua ha anche uno scopo di termoregolazione. I gatti non sudano, non hanno ghiandole sudoripare se non minimamente localizzate ai cuscinetti digitali, quindi non potendo sudare non può eliminare il calore in eccesso con la traspirazione cutanea, quindi deve farlo con un altro mezzo, che è quello della respirazione accelerata. Quindi andando a bere e facilitando la condensa del vapore acqueo a livello della lingua, va a rinfrescare tutto il corpo, ma per questo ha bisogno di acqua. Quindi il caldo può essere effettivamente un motivo. Ci sono poi delle condizioni, chiamiamole così, non gravemente patologiche, che possono comportare per esempio la presenza di febbre, la presenza di patologie del cavo orale, la presenza di infezioni, di ascessi, eccetera, che favoriscono l'aumento della sete nel gatto. E dobbiamo sempre capire, non è facile, questa cosa. Un gatto ha bisogno di circa 80 ml di acqua per ogni chilo del suo peso, quindi se viene superata questa cifra, questa quota, vuol dire che c'è qualcosa che non va, e a quel punto è sufficiente, per tranquillizzarsi, fare un esame del sangue, cosa che direi a Marcella di fare, un esame del sangue più che altro per controllare la funzionalità renale, la glicemia, la funzionalità tiroidea, la funzionalità epatica. Sono questi i più comuni problemi che possono indurre nel gatto aumento di sete. Quindi sicuramente vale la pena di fare un controllo, quantomeno per stare tranquilli. Prima di leggere l'ultima mail, facciamo una pausa musicale, poi ricorderemo ancora i numeri telefonici.
Sì, allora intanto li ricordo magari adesso, così nel frattempo riescono a inviarci eventuali messaggi. Il numero WhatsApp è il 373-88-00-855. Facciamo una pausa musicale con un brano di Enzo Iannacci degli anni 60, era il 1968, con Vengo anch'io, no tu no.
Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no tu no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano, un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché?
Era Enzo Iannacci con il brano Vengo anch'io, no tu no. Riprendiamo con il nostro appuntamento Amici a Quattro Zampe. Voglio ricordarvi i nostri contatti, che sono il numero telefonico per eventuali interventi vocali, quindi con chiamata in diretta, allo 02 31 60 10. Come ho detto già anche prima del brano, il numero WhatsApp che è il 373 8800 855, e oppure la mail che potete inviare durante il corso della settimana al nostro indirizzo, che è studio@radioatlanta.it. Ridò nuovamente la parola al dottor Piero Bianchi, sì, per rispondere alle altre.
Direi, mi pare che sia rimasta una sola mail, sì, a cui rispondere. Tra l'altro l'ho voluta tenere in fondo perché è una mail che potrebbe richiedere anche una risposta un pochettino lunga e corposa, e naturalmente a seconda del fatto che nel frattempo magari non arrivino telefonate, mi dedico in maniera un pochettino più lunga a questa risposta.
Infatti la domanda ce la pone Nicoletta e dice: buongiorno dottore, credo che la mia gatta sia incinta, ho notato che ha i capezzoli ingrossati e mangia più del solito, è il caso che la porti dal veterinario o ci sono altri sintomi che mi possono dare la conferma che è incinta?
Nicoletta, che ci chiede di parlare della gravidanza fondamentalmente, le do subito la risposta specifica e poi magari raccontiamo qualche cosa a proposito della gravidanza del gatto. La risposta specifica è che per avere delle certezze diagnostiche ovviamente bisogna andare dal veterinario per eseguire degli esami strumentali che sono un'ecografia ed eventualmente una radiografia. Sulla base di questi riscontri poi sapremo con certezza se la gatta è gravida o meno, ma il discorso merita un pochettino più di attenzione perché oggigiorno non è sufficiente avere una conferma di gravidanza, sarebbe opportuno anche sapere qualche cosa di più, visto che abbiamo i mezzi per poterlo fare. Normalmente il discorso si articola in questo modo. Cominciamo a dire che la gravidanza nel gatto ha una durata di 9 settimane, quindi sono circa 2 mesi, poco di più, e la gravidanza naturalmente si compone di una fase iniziale in cui gli ovuli fecondati si impiantano e quindi abbiamo degli embrioni che piano piano crescono e diventano feti. Noi possiamo cominciare a visualizzare questi primi abbozzi, chiamiamoli così, intorno ai 21-24 giorni dopo l'accoppiamento, quindi quando la gravidanza è quasi arrivata a metà strada. Con un'ecografia è facile mettere in evidenza questi abbozzi embrionali con i quali abbiamo una certezza diagnostica, cioè sappiamo che la gatta è rimasta gravida. A quel punto non abbiamo ancora nessun sintomo esterno apparente, che era la domanda in realtà di Nicoletta, perché nel primo mese di gravidanza esternamente non ci accorgeremo di nulla, la gatta non aumenta di peso, la gatta non mangia di più, non ha comportamenti strani. Questi sintomi compaiono dopo il primo mese, quindi dopo le prime 4 settimane e mezzo, noteremo un aumento di volume progressivo dell'addome, per cui l'impressione è che la gatta si gonfi, noteremo un turgore delle ghiandole mammarie e dei capezzoli che saranno sempre, col passare del tempo, via via più evidenti. Noteremo un aumento importante dell'appetito, spesso nient'altro. Però una volta che avremo effettuato la nostra diagnosi ecografica, sarà bene, sarà opportuno ripetere un secondo controllo dopo altri 20-25 giorni, cioè più o meno intorno al 50° giorno dall'accoppiamento. Perché? Per due motivi. Primo, perché a quest'età è possibile effettuare un esame radiografico. L'esame radiografico ci mette in luce in maniera abbastanza precisa la presenza dei feti, quindi vedremo i piccoli scheletri nell'utero, saremo in grado di contarli e quindi di sapere quanti sono. Questo è molto importante perché al momento del parto possono capitare degli inconvenienti, dei problemi, delle situazioni che richiedono un intervento, e a questo punto sapere se effettivamente sono già nati tutti o se ce ne sono ancora alcuni che sono rimasti dentro è fondamentale. Nello stesso momento, cioè verso il 50° giorno, perché non prima? Perché prima dei 48 giorni questi scheletri non sono visibili, quindi aspettiamo intorno al 50° giorno per avere una certezza da questo punto di vista. Contestualmente effettuiamo una seconda ecografia. L'ecografia non ci serve per contarli, perché per questo serve la radiografia di cui ho appena detto. L'ecografia nel monitor dell'ecografo non ci staranno mai tutti insieme i piccoli e quindi non potremo mai essere certi del loro numero. Ne vedremo uno alla volta, passando di qua e di là, però saremo in grado di valutare le loro dimensioni, saremo in grado di valutare i battiti cardiaci, che danno anche delle informazioni importanti al momento del parto, perché quando c'è sofferenza fetale magari è richiesto un cesareo, i battiti cardiaci diminuiscono, si riducono di frequenza e quindi ci danno un'indicazione di un certo tipo. Quindi l'esame radiografico ed ecografico, che va fatto intorno ai 50 giorni dopo l'accoppiamento, sono importantissimi. A quel punto ci prepareremo poi ai 15 giorni, 13 giorni, 10 giorni successivi, quello che è, perché chiaramente c'è una variabilità anche nel mondo animale, e ci prepareremo monitorando regolarmente la temperatura corporea, la temperatura rettale dell'animale, mattina e sera, in quanto la prima avvisaglia del parto imminente è una riduzione drastica, un abbassamento di un grado e oltre della temperatura rettale. A quel punto vuol dire che la gatta sta per entrare nella fase del parto, sta per andare in travaglio, e ci regoleremo di conseguenza per capire se sarà in grado di fare tutto da sola, senza problemi, senza impedimenti, come madre natura le ha insegnato e le ha dettato, oppure se ci sarà necessità di un aiuto che naturalmente deve essere messo in atto dal veterinario, con degli interventi che possono essere solamente un'assistenza al parto, di tipo farmacologico, di tipo manuale o quello che è, piuttosto che una chirurgia vera e propria, quindi con l'estrazione tramite il cosiddetto taglio cesareo dei piccoli direttamente dall'utero materno. C'è però un altro problemino che vorrei raccontare a Nicoletta, perché le gatte non sterilizzate come la sua talora possono andare incontro a quella che si chiama pseudogravidanza o falsa gravidanza, che è una forma, chiamiamola, di gravidanza isterica, come si suol dire, che riguarda molto spesso sia le cagne che le gatte, per la persistenza di quell'ormone che viene chiamato prolattina, il quale può rimanere terminato la fase, diciamo così, del ciclo, e può determinare dei sintomi che apparentemente possono ricordare la gravidanza, quindi aumento di appetito, turgore capezzolare mammario, addirittura spesso si forma proprio del siero lattiginoso, del materiale che viene erogato dai capezzoli e che mima un pochettino la presenza del latte, perché la prolattina è in realtà l'ormone deputato alla formazione e alla persistenza del latte. Quindi, tornando alla domanda iniziale, una visita dal veterinario sicuramente è utile, perché innanzitutto ci permette di confermare o meno il discorso della gravidanza, e in secondo luogo ci permette di discernere, laddove non ci sia una gravidanza effettiva, se magari non si è instaurata una falsa gravidanza, quindi un problema come quello che ho appena citato, che necessita poi di un trattamento con dei farmaci ad azione antiprolattinemica, quindi che vanno a contrastare questo ormone. Quindi direi che Nicoletta può tranquillamente rivolgersi al veterinario per chiarire questa questione, ma intanto io ne ho approfittato per darvi qualche indicazione su questo aspetto della gravidanza, che non capita di frequente di vedere, perché ormai oggigiorno le gatte sono quasi tutte sterilizzate, perlomeno quelle di casa. Siamo praticamente arrivati in conclusione, abbiamo ancora un minuto, non sono arrivate telefonate in diretta, non sono arrivati messaggi WhatsApp, quindi ci affidiamo a queste email che sono sempre la nostra colonna portante. Vi invito a scriverci anche questa settimana, adesso Mauro ripeterà anche l'indirizzo email, perché effettivamente la varietà delle domande, la vostra partecipazione ci serve, è indubbiamente molto utile per tenere in piedi questa trasmissione, per dar modo anche di avere argomenti diversi, e naturalmente poi spero risulta anche utile per voi che ci ascoltate.
Bene, potete inviarci le vostre mail durante il corso della settimana, vi ripeto l'indirizzo, è studio@radioatlanta.it. E se ci scrivete nella specifica che sono domande per il programma Quattro Zampe, ci fate un grossissimo favore, perché arrivano centinaia di mail al giorno e magari qualcuna potrebbe andare persa. Per il resto direi che
possiamo salutarci. Vi ringrazio per la vostra consueta cortese attenzione. Io vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre per Amici a Quattro Zampe.
Ringraziamo il dottor Piero Bianchi, che è stato con noi e ha risposto alle vostre domande. Vi auguriamo noi tutti dello staff una buona fine mattinata. A risentirci a venerdì prossimo. E vi lascio in compagnia di un ultimo brano, che è un pezzo dei Beatles intitolato Octopus Garden. Alla prossima settimana, buon ascolto.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be